Buonasera carissimi amici ascoltatori e soprattutto un calorosissimo bentornati insieme. Quindi anche questa sera potremo andare avanti nello studio, nella lettura del libro degli Atti. E questa sera andremo nel capitolo 12 degli Atti e vedremo insieme come una nuova ondata di persecuzioni si abbatté sulla Chiesa di Gerusalemme e in particolare sugli stessi apostoli. L'artefice dei fatti che qui vengono descritti fu Erode Agrippa I. Egli era il nipote di Erode il Grande ed aveva ricevuto dal suo grande amico, l'imperatore Gaio, meglio conosciuto come Caligola, il titolo di re e un vasto territorio della Palestina. Claudio poi vi aveva aggiunto le regioni della Giudea e della Samaria. Nel suo breve regno sulla Giudea, Erode, malgrado i suoi difetti, dimostrò di essere un protettore della fede giudaica e mantenne rapporti abbastanza amichevoli con i capi religiosi del popolo. Bene, fatta la conoscenza con questo personaggio, possiamo leggere i primi 19 versetti del capitolo 12 degli Atti. In quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi. Dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione, affidandolo alla custodia di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla chiesa. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò, dicendo: «Alzati, presto!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse: «Vestiti e mettiti i sandali!» E Pietro fece così. Poi gli disse ancora: «Mettiti il mantello e seguimi!» Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che era in realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Com'ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che mette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada, e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro, rientrato in sé, disse: «Ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei Giudei». Pietro dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Dopo aver bussato alla porta d'ingresso, una serva di nome Erode si avvicinò per sentire chi era. Riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia, non aprì la porta, ma corse dentro ad annunciare che Pietro stava davanti alla porta. Quelli le dissero: «Tu sei pazza!» Ma ella insisteva che la cosa stava così, ed essi dicevano: «È il suo angelo!» Pietro intanto continuava a bussare, e quando ebbero aperto, lo videro e rimasero stupiti. Ma egli con la mano fece loro cenno di tacere e raccontò in che modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere. Poi disse: «Fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli». Quindi uscì e se ne andò in un altro luogo. Fattosi giorno, i soldati furono molto agitati perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro. Erode lo fece cercare e, non avendolo trovato, processò le guardie e comandò che fossero condotte al supplizio. Poi scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarea. Fino a questo momento la persecuzione contro la Chiesa era stata guidata dai capi religiosi, i Sadducei in particolare. Ora tutto iniziò nel Palazzo Reale. La persecuzione aveva evidentemente dei risvolti politici. Forse Erode cercava di guadagnarsi i favori di alcuni gruppi influenti. Infatti abbiamo letto che, visto che quanto stava facendo contro la Chiesa faceva piacere ai giudei, continuò nella sua attività, facendo uccidere Giacomo di Zebedeo, il fratello di Giovanni, e fece anche arrestare Pietro. In ciò che accadde a Giacomo e a Pietro, vediamo la mano sovrana di Dio. Ancora oggi egli si muove così nella Chiesa. La sua volontà è sovrana. Quando noi ci ribelliamo alle sue decisioni, è peggio per noi. Questo è il suo universo, non il nostro. È la sua Chiesa, non la nostra. Giacomo sembra essere stato uno dei capi della Chiesa e Dio permette che venga ucciso. Anche Pietro doveva essere un leader e Dio permette che si salvi. Giacomo era stato ucciso e Pietro imprigionato. La Chiesa era perseguitata, ma tutto ciò non aveva indebolito la fiducia dei credenti, anzi, ci viene detto che fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Anche Pietro, nonostante quanto fosse successo, nonostante la guardia strettissima alla quale era sottoposto e nonostante la prospettiva di affrontare come Gesù il giudizio del popolo convenuto a Gerusalemme per la Pasqua, non era per niente preoccupato. Egli aveva una grande fiducia nel Signore, tanto da riuscire tranquillamente persino a dormire. C'erano così tante guardie che probabilmente ci si aspettava un tentativo di evasione da parte di Pietro. Ricordiamoci che il fatto che Gesù fosse uscito da una tomba era stato fonte di grande imbarazzo per loro, e non volevano certo permettere che una cosa simile potesse accadere di nuovo. Pietro però non aveva intenzione di tentare la fuga. Egli era consapevole che la sua vita era nelle mani di Dio ed in lui aveva riposto tutta la sua fiducia. La Chiesa era riunita in preghiera, mentre Pietro dormiva incatenato in mezzo a due guardie, quando un angelo, mandato da Dio, lo liberò dalle catene, lo svegliò, lo fece vestire, lo accompagnò fino fuori dalla prigione e solo una volta giunti in città sparì, così come era comparso. Tutto questo era avvenuto senza che le guardie si accorgessero di nulla. E con lo stesso Pietro, talmente incredulo da pensare a un sogno, a una visione. Dio aveva risposto alle preghiere e nella sua sovranità aveva deciso che Pietro doveva essere liberato. A lui è possibile ogni cosa, anche ciò che umanamente e razionalmente sembra impossibile. Una volta tornato solo, Pietro capì di essere stato liberato da Dio e decise di andare ad avvertire i fratelli che erano riuniti in preghiera di quanto era accaduto. Si recò allora a casa di una certa Maria, la madre di Giovanni, detto anche Marco, dove abitualmente si riunivano alcuni credenti, e bussò alla porta. All'inizio la chiesa non si incontrava in edifici pubblici, non li avevano, si incontravano nelle case. Evidentemente Maria là aveva una casa abbastanza grande perché un certo numero di credenti vi si potesse riunire. Sembra inoltre, sulla base del versetto 17, che Giacomo, fratello del Signore Gesù, con altri credenti, si riunisse in un altro luogo. Pietro infatti raccomandò di avvertirli della sua liberazione. La serva si alzò e andò alla porta per capire chi fosse. Erano i giorni della persecuzione ed era importante sapere chi bussava alla porta prima di aprire. Quando riconobbe la voce di Pietro, corse ad avvertire coloro che stavano pregando, ma al colmo della gioia si dimenticò di aprire la porta, lasciando così Pietro fuori. Quando la ragazza tornò dicendo di aver sentito la voce di Pietro, tutti pensarono che fosse morto e che il suo spirito fosse alla porta. Evidentemente, nonostante stessero pregando per qualcosa che poi era effettivamente avvenuto, quando si trovarono davanti alla realizzazione pratica delle loro richieste, rimasero increduli, stupiti. Dissero alla ragazza che era pazza, che evidentemente doveva essere il suo spirito. Non credevano evidentemente possibile che Dio potesse esaudirli in un modo così potente. Molte volte, purtroppo, questo succede anche nella Chiesa del giorno d'oggi, succede anche a noi. Dopo aver avvertito i fratelli della sua miracolosa liberazione, Pietro andò via dalla città. Quando i soldati scoprirono che Pietro se n'era andato, radunarono forse mezzo esercito per cercarlo in tutte le case, ma non riuscirono a trovarlo. E ciò costò molto caro alle guardie incaricate della sua custodia. Erode, infatti, le fece giustiziare, sospettando probabilmente una loro complicità nella fuga. Erode era crudele, era duro di cuore e non aveva rispetto per la vita umana. facendo uccidere le guardie, disse indirettamente al popolo di non credere che la fuga di Pietro fosse stata opera di Dio. Dopo questi avvenimenti, egli tornò a Cesarea, il quartier generale romano. Il capitolo 12 degli Atti prosegue con il racconto della morte di Erode. Leggiamo i versetti dal 20 al 25. Erode era fortemente irritato contro i Tiri e i Sidoni, ma essi di comune accordo si presentarono a lui e, guadagnato il favore di Blasto, ciambellano del re, chiesero pace perché il loro paese riceveva i viveri dal paese del re. Nel giorno fissato, Erode indossò l'abito regale e, sedutosi sul trono, tenne loro un pubblico discorso. E il popolo acclamava: «Voce di un Dio e non di un uomo!» In quell'istante un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato la gloria a Dio, e roso dai vermi morì. Intanto la parola di Dio progrediva e si diffondeva sempre di più. Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme, prendendo con loro Giovanni, detto anche Marco. Il brano letto in Atti 12, appena letto, quindi i versetti che vanno dal 20 al 25, ci dice che i confinanti fenici di Erode si erano messi d'accordo per chiedere pace al re, che era fortemente adirato con loro. Si erano messi d'accordo con il suo ciambellano di corte, che probabilmente aveva consigliato la data più opportuna per presentarsi al re. La frase «nel giorno fissato» starebbe a indicare, secondo la ricostruzione dello storico Giuseppe, molto vicina a quella fatta da Luca, la ricorrenza del compleanno dell'imperatore Claudio. Sempre secondo la descrizione degli avvenimenti fatta dallo storico Giuseppe, quel giorno Erode si era vestito sontuosamente e seduto sul suo magnifico trono. Lì ricevette coloro che volevano chiedere la sua clemenza. Costoro, volendolo adulare, si indirizzarono a lui, dicendo in pratica: «Fino ad ora ti abbiamo riverito come un uomo, ma d'ora in poi ti serviremo e ti riconosceremo come un Dio». Fu allora, secondo quanto ci dice la Scrittura, che un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato a Dio la gloria, e ciò perché aveva accettato onori divini dai suoi adulatori, anziché darli a Dio. Dio non divide la sua gloria con nessuno. Erode si rifiutò di riconoscere l'opera di Dio e lasciò che le persone lo onorassero come Dio. Per questo poi il Signore lo giudicò. Il persecutore era morto e questo favorì lo sviluppo della Chiesa, che infatti progrediva sempre più. Intanto Barnaba e Saulo, esaurita la loro missione di sostegno economico alla Chiesa di Gerusalemme, tornarono ad Antiochia, portando con loro Giovanni, detto Marco. Il Vangelo aveva raggiunto la Giudea e la Samaria, e dal prossimo capitolo vedremo come si spostò fino all'estremità della terra allora conosciuta. Cosa abbiamo imparato dall'analisi di questo capitolo 12 degli Atti? In primo luogo, che Dio è sovrano. È Lui che decide delle nostre vite, e a noi spetta solo il compito dell'ubbidienza e della fede in Lui, qualunque siano le situazioni nelle quali ci veniamo a trovare. Abbiamo imparato che la preghiera è un mezzo potente al quale Dio risponde, secondo quella che è la sua volontà, e infine che all'uomo non è concesso farsi uguale a Dio, perché a Lui, e solo a Lui, al Signore, spetta l'adorazione. Il capitolo 13 degli Atti descrive la prima parte del primo viaggio missionario di Paolo e Barnaba. Ricorderete che la chiave del libro degli Atti è la frase che Gesù stesso pronunciò: «Voi mi sarete testimoni», frase scritta in Atti 1 al versetto 8. Non era un ordine impartito alla Chiesa come insieme, ma alle persone, individualmente. Abbiamo visto in che modo questa testimonianza sia stata portata ai Giudei in Gerusalemme e poi in Samaria. Abbiamo visto anche la conversione di alcuni gentili, di persone cioè non appartenenti al popolo ebraico. Ora vedremo come il Vangelo raggiunse tutte le estremità della terra. È giusto ricordare che il mondo allora conosciuto era tutto sotto la dominazione romana. Oggi noi possiamo beneficiare del fatto che il Vangelo non si sia fermato a Gerusalemme. L'Apostolo Pietro è stato usato grandemente da Dio, ma da ora in poi lo vedremo farsi da parte per lasciare campo libero a Paolo. Paolo cominciò il suo viaggio con Barnaba, partendo proprio da casa dello stesso. Infatti, Cipro fu la prima tappa. I due attraversarono l'isola e navigarono fino a Perga, in Panfilia. Entrarono poi in Asia Minore, attuale Turchia, nel territorio della Galazia. Visitarono Antiochia, di Pisidia, Iconio, Listra e Derba, ed infine tornarono via mare al punto di partenza, ossia ad Antiochia. Entriamo ora nel dettaglio del capitolo leggendone la prima parte, i primi 13 versetti, vi ricordo dal capitolo 13. Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori, Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: «Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là salparono verso Cipro. Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante. Poi, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un tale, mago e falso profeta giudeo di nome Bar Gesù, il quale era con il proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di ascoltare la parola di Dio. Ma Elima, il mago, questo è il significato del suo nome, faceva loro opposizione, cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: «O uomo pieno d'ogni frode e d'ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore? Ecco, ora la mano del Signore è su di te, e sarai cieco per un certo tempo, senza vedere il sole». In quell'istante, oscurità e tenebre piombarono su di lui, e andando qua e là cercava chi lo conducesse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore. Paolo e i suoi compagni, imbarcatisi a Pafo, arrivarono a Perga di Panfilia, ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Tornando da Gerusalemme ad Antiochia, Barnaba e Saulo portarono con loro Giovanni Marco, cugino di Barnaba, e continuarono per un certo tempo il loro lavoro nella chiesa locale, così come avevano fatto per là dietro. Il primo versetto del capitolo, capitolo 13, ci dice che, oltre a Barnaba e a Saulo, che erano i maestri più dotati di quella chiesa, ve ne erano altri tre. Simeone, detto Niger, cioè il nero, forse era di razza africana. Alcuni lo hanno accomunato con Simeone il Cireneo, colui che era stato costretto a portare la croce di Gesù. In questo caso, sua moglie sarebbe la madre di Rufo, colei che nella lettera ai Romani, capitolo 16, versetto 13, scopriamo essere stata per Paolo come una madre. Lucio di Cirene, alcuni sulla base di Romani 16, 21, lo associano a colui che da Corinto unì i suoi saluti a quelli dell'apostolo Paolo, che scriveva ai fratelli di Roma. E questa è un'ipotesi, ma non ci sono prove in tal senso. Poi abbiamo trovato Manaem. Questi, educato insieme a Erode il tetrarca, era suo amico o fratello di latte, forse parente o discendente di Manaem, l'esseno, che secondo lo storico Giuseppe Flavio aveva predetto a Erode il Grande la sua ascesa al trono e che per questo era tenuto dallo stesso in grande considerazione. Non abbiamo molte notizie sugli esseni, ma per semplicità e brevità potremmo dire che erano una setta antecedente alla venuta di Gesù Cristo, setta che cercava di vivere secondo la scrupolosa osservanza della legge mosaica, al punto che potremmo definirla una forma superlativa del farisaismo. Tornando al nostro testo, possiamo vedere come lo Spirito Santo, forse per bocca di qualcuno dei profeti presenti, chiese alla chiesa di Antiochia di privarsi dei suoi più capaci ministri. Egli aveva infatti un compito particolare da affidare a Barnaba e Saulo. Essi avrebbero dovuto infatti andare e evangelizzare le nazioni straniere, anche se queste non erano proprio tali, in quanto, come abbiamo più volte ricordato, tutto il mondo civilizzato era in quel momento storico sotto la dominazione romana. Sottomettendosi al potere divino, la Chiesa, dopo aver pregato, digiunato e dopo aver espresso loro la sua comunione attraverso l'imposizione delle mani, accomiatò questi due uomini, ossia Paolo e Barnaba. L'imporre le mani su qualcuno, non trasmette qualche miracoloso potere, ma è solo un modo di dichiarare che siamo con lui. Barnaba e Saulo, sospinti dallo Spirito Santo, iniziarono così il loro viaggio, portando con loro come aiutante un giovane, Giovanni Marco. Si diressero verso Seleucia, porto di Antiochia, e di là salparono alla volta di Cipro, terra natale di Barnaba. È interessante sottolineare il fatto che né i credenti della chiesa di Antiochia, né Barnaba né Saulo opposero alcunché alle indicazioni date loro dallo Spirito. Lasciarono tutti che fosse lui, lo Spirito Santo, a guidare le cose con la consapevolezza che ciò che era nella volontà di Dio per loro era buono e degno di essere vissuto per il progresso dell'Evangelo. Credo che anche la Chiesa dei nostri giorni abbia molto da imparare da questo atteggiamento. Tutto ciò che viene intrapreso, sia come attività interna alla Chiesa stessa che in campo evangelistico, dovrebbe avere il consenso e la guida dello Spirito Santo, guida e consenso che vanno ricercate attraverso la preghiera, preghiera che deve essere personale e anche comunitaria. Bene, io voglio fermarmi qui a questo punto, visto che il tempo sta volando via, è passato anche questa sera, quindi ci sentiremo ovviamente anche domani, quando andremo a vedere altre cose riguardanti il primo viaggio missionario di Paolo e Barnaba. Quindi appuntamento proprio a domani sera. Ciao.